Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti alla nuova puntata di Febbra 90 Radio con Luca Bianco
e il super mega extra Andrea Fioravanti.
Benissimo, siamo pronti a parlare di un'altra giornata di sport, tanta carne al fuoco, parleremo di Juventus Roma, sponsorizzeremo delle pagine ai nostri amici dell'UMF 2014, parleremo di come è venuto bene Luca in foto, nell'ultima foto che abbiamo pubblicato proprio ora in questo momento, e poi tante altre cose che ci dirà adesso Luca.
Sì, abbiamo le dichiarazioni di Ferrero, il presidente della Samp, come potete vedere dal nostro video pubblicato qualche minuto fa. Parleremo della Fiorentina che ha battuto l'Inter, del Milan che ritrova la vittoria contro il Chievo. E comunque ci sono tantissime notizie ancora da potervi illustrare durante il programma.
Lo faremo con la nostra solita.
Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places, I see the magazine, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Hey. I'm bringing booty back. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass, no trouble. I'm all on by that bass.
E questa era la canzone che sentite sempre come pubblicità di Spotify negli ultimi tempi. Sono qui con ancora Luca Bianco, non ci muoviamo perché abbiamo una grande voglia di parlare di Roma e di Juventus. Grande partita, Luca, vero?
Sì, l'arbitro ha fatto una buona partita.
Iniziamo
soprattutto,
subito.
Soprattutto poi le squadre, sì, si sono impegnate alla ricerca di un buon gioco, dimostrato forse nel primo tempo e un secondo un po' più, diciamo così, piatto.
Direi tante emozioni nel primo tempo. Sai che le nostre pagine, le nostre homepage di Facebook sono state invase da romanisti, juventini, rubate sempre, voi rosicate sempre. Insomma, diciamo che gli anni 80 sono tornati, e non perché avevamo nostalgia dei Duran Duran eccetera, questa l'abbiamo capita io, i Duran Duran e chi è nato e cresciuto negli anni 80, forse anche Raff. Ma la cosa che mi colpisce di più è che abbiamo veramente tante cose da dire, e che la Juventus ancora una volta si rivela la la squadra più forte, al netto di tutti gli errori arbitrali.
Stranamente ho preso un altro pronostico a diffidenza di chi non crede in me.
Salutiamo tutti quelli che non credono in Luca Bianco.
Sì, la Juventus ha vinto 3-2. Ora si può discutere se meritatamente, non meritatamente. Comunque, riguardo la prima dichiarazione che ho fatto prima dell'arbitro, non volevo assolutamente sottolineare che è andata a favorire una squadra o l'altra, ma sicuramente, diciamo, ieri i protagonisti in campo non sono state solamente le due squadre, ma anche l'arbitro Rocchi, che ricordiamo in soli 45 minuti è riuscito a fischiare 43 calci di rigore e successivamente anche un'espulsione, 7 ammoniti, l'allontanamento di Garcia, insomma.
Tutto quello che ha detto adesso Luca è perché è appena arrivata una querela qui alla redazione di radiofonica.com. Ok, iniziamo subito dai primi momenti della partita. Il rigore fischiato per la Juventus, punizione, Pirlo, tutti si aspettano che la metta all'incrocio dei pali, invece la colpisce Maicon. Qui già abbiamo subito la prima tematica da quale parlare. Abbiamo due tematiche, si può dire, due opinioni completamente differenti. C'è chi dice che Maicon si è protetto il volto, parliamone. Ha aumentato il volume del corpo, perché la regola FIFA dice è punizione, quindi fallo in qualsiasi caso se il giocatore tocca la palla con la mano, con il braccio, se però aumenta il volume del proprio corpo. Io sinceramente adesso, anche rivedendo le immagini, è veramente una situazione a metà, perché è vero che Maicon allarga il gomito, però lo fa per proteggersi, perché diciamo che salta in modo obliquo, se si può dire, quindi non aumenta più di tanto il volume del corpo. Tu che ne pensi?
Ma più che altro sottolineiamo che Maicon di solito lo alza il gomito, non lo allarga. Ma comunque,
benissimo, partiamo subito così.
No, allora partiamo, secondo me è bello addirittura arrivare al fischio della punizione, dove ricordiamo che il fallo è stato fatto da Totti, che ha rincorso Andrea Pirlo per 30 metri, non ce la faceva più, frustrato, gli ha dato questa bella trescata.
Certo, a 38 anni
diciamo, è stato un bel duello da vedere. E sì, poi sul calcio di punizione, il fallo di mano ormai è diventato tutto molto giudizio dell'arbitro.
Io voglio la tua opinione, cattiva, brutale, era rigore o no?
Ma io non l'avrei dato, perché comunque il pallone, nonostante abbia colpito il gomito di Maicon, comunque era indirizzato verso il viso del giocatore brasiliano, quindi non c'è stato un aumento del volume del corpo, diciamo, oltre le spalle, quello che, diciamo, teoricamente dovrebbe essere punito.
Io e te su questo siamo molto d'accordo, ma prima della puntata dovete sapere che abbiamo discusso polemicamente su altri temi, quindi ci vedrete in contrasto. Se voi volete dire la vostra, scriveteci alla nostra pagina Febbra 90 Radio, oppure se siete ragazze belle sotto i 40 anni, 334-257-3601.
Ma anche sopra, non è un
infatti,
problema.
Lo stavo per dire, mandate foto e curriculum. Questo indipendentemente dalla radio, solamente orari passi da chi conosce le mie foto su Facebook. Vorrei dirti, c'è poi chi dice ok, Maicon può anche aver aumentato il volume del corpo, però diciamo ha colpito la palla fuori dall'area di rigore. Però chi è juventino potrebbe dire sì, però non doveva saltare fuori dall'area di rigore, perché comunque la linea della barriera era dentro l'area. Quindi bisogna anche capire che secondo me Rocchi è stato un po' condizionato dal fatto, dal condizionamento di Marchisio, che gli ha detto ehi, guarda, la barriera è dentro l'area. Ma la mia domanda è per te: ma può un arbitro di livello internazionale farsi condizionare così da un giocatore? Cioè, se l'ha vista, l'ha vista.
No, è esattamente quello che è successo, secondo me. Lui ha fischiato di impatto questo calcio di punizione, secondo me. Poi è stato, diciamo, delucidato da Claudio Marchisio riguardo alla posizione della barriera. Non si è accorto che Maicon era posizionato all'interno. E ricordiamo che una piccola, diciamo, sottigliezza riguardo alla punizione: la barriera era posizionata a ben 10 metri e non a 9,15 come al solito. Quindi il caro Rocchi, se avesse contato meglio i passi, non sarebbe, diciamo, andato incontro a questo piccolo problemino.
Una gran bella giornata, direi per Rocchi. Però c'è da dire che c'era un rigore sacrosanto per la Juventus pochi minuti prima, un fallo su Marchisio. Abbiamo modo di vedere, era rigore, poi possiamo discuterne o no.
Secondo me non era assolutamente rigore quello di Marchisio.
Benissimo, da che radio provieni? Radio S Roma, mi sembra. No, scherzo, salutiamo tutti i nostri amici romani in ascolto, poi parleremo anche di loro. Ma
passiamo
voglio sapere, perché secondo te non era rigore? Cioè, litighiamo un pochino, se non c'è il gusto.
No, no, secondo me assolutamente non era rigore, perché lui si è auto sgambettato, non c'è stato un contatto così evidente da farlo volare, planare come un deltaplano.
Ah, quindi tu dici proprio che si è buttato.
Okay. Sì, esatto.
Tutti i nostri amici juventini, dopo vi daremo l'indirizzo di Luca Bianco. Vabbè, poi ci sono state anche altri episodi, ovviamente grande reazione della Roma. Sai, forse secondo me sono andato allo Juventus Stadium, perché si pronuncia stadium e non stadium, e questa era una delle nostre campagne dell'anno passato. Sono andati a Torino e hanno fatto la loro partita, però per i primi 20 minuti mi sono sembrati molto imballati. Invece questa, chiamiamola così, ingiustizia li ha spinti a dare il meglio, a dare il massimo, e quindi è arrivato subito il pareggio. Però ci sono due reazioni di Rocchi, proprio ci vogliamo concentrare su di lui, che secondo me sono state decisioni un po' strane, tipo per esempio il giallo a Chiellini. Quello non è mai giallo, fuori, lontano dalla porta, non è nemmeno fallo, cioè...
Il classico errore di un arbitro che vuole recuperare da un errore evidente, secondo lui, credo, perché si è accorto istantaneamente di aver fatto una cazzata,
okay,
e ha cercato di recuperare in altro modo, cosa più sbagliata credo non ci sia per un arbitro.
Secondo te ha cercato di recuperare anche dando il rigore alla Roma?
Ma infatti secondo me il rigore della Roma non c'era.
Ma scusami, adesso a me piace molto fare il bastian contrario, ma... Lichtsteiner fa lotta greco-romana con Totti.
Quello senza dubbio, ma ci sono delle inquadrature particolari che riprendono Totti di fronte, dove si vede benissimo che abbraccia Lichtsteiner e poi ormai una volta che lui si lascia cadere si porta addosso Lichtsteiner, e Lichtsteiner naturalmente era sopra di lui automaticamente.
Però scusami, io lo so che purtroppo tu non hai giocato molto bene a calcio, come ho fatto io, come faccio io ogni mese a calcetto, perché più non può reggere il mio fisico, ma quando per esempio io all'inizio ti tengo la maglietta, Totti tiene la maglietta di Lichtsteiner e poi lui lo trascina giù, quindi diciamo che nei contatti in area, perché ha giocato a calcio, la maglietta si tiene quasi sempre, però poi Lichtsteiner proprio lo butta giù tipo wrestling, cioè,
ma
non lo so, litighiamo?
Sì, dai, inizia a alzarti le maniche, dai.
Dagli roba, Puponi. No,
comunque, sì, diciamo che i contatti in area, come hai detto tu, ce ne sono a miliardi in ogni partita, in ogni campionato. E teoricamente, se dovessero essere fischiati tutti, si incorrerebbe in 10.000 rigori. Ora, cosa è successo ieri, secondo me? Il contatto c'è stato, assolutamente. Uh-huh. Lichtsteiner è uno di quei difensori che si fa sentire nell'area di rigore.
Sì.
Poi però c'è stata l'astuzia di Totti, che secondo me gli ha fatto un buon blocco, e poi automaticamente... Una volta buttati a terra entrambi, in questo caso Rocchi non avrebbe assolutamente lasciato passare il ciò dopo, diciamo, la gaffa di 5 minuti prima.
Io sono molto contento che non siamo d'accordo, perché ci sono e ne parleremo di tantissimi altri episodi. Poi la gara è andata avanti, ma non abbiamo parlato dell'espulsione di Garcia. Ecco, qua sinceramente, o pro Roma o pro Juve, non si può per un gesto ironico mandare via un allenatore. Io capisco, se tu mandi via Mourinho, magari lo diffidi per 3 giornate, come è successo 3-4 anni fa per il gesto delle manette, ok, perché li chiama Calciopoli. Ma qui è un proprio, poi anche Garcia è francese, quindi hanno sempre un po' quella leggerezza. Fare il gesto del violino, che se lo chiedi a 9 persone su 10 non ti sanno nemmeno che vuol dire, che non sanno nemmeno dire che cosa voglia significare. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ha fatto il violino, secondo me, per dire ok, è tutto un concerto, va tutto bene, cioè hai orchestrato tutto bene per la Juve. Però mi sembra molto meno brutto di mandare a quel paese l'arbitro, come fa ogni volta Iachini. Apriamo una pagina Facebook per Iachini, resta in panchina.
No, sì, riguarda l'espulsione di Garcia, bellissimo, bellissimo gesto, secondo me molto simpatico, non si vede mai, quindi è stata una cosa abbastanza simpatica.
Tra l'altro siparietto, perché Garcia è tornato nella panchina della Roma, lo Juventus Stadium è progettato per essere con gli spalti proprio prossimi al campo, e quindi ha dovuto fare il giro, ma in realtà la partita è come se l'avesse vista dalla panchina. Poi, se ti ricordi, l'anno scorso lui era famoso per questa cosa dei walkie-talkie, no?
Con Fischio e Bompar.
Beh, direi che, ma secondo te è corretto, non corretto, viola le regole? Sai che non lo so.
Ma sì, lui ha fatto questa piccola equazione, a me non mi interessa prendere ogni settimana multe su multe, preferisco avere questi collegamenti, e credo che sia vero, in quanto una partita vista da un'altezza maggiore rende più evidenti certi movimenti dei giocatori, della squadra.
Però la partita non è finita, per fortuna. ci sono diverse fazioni che dicono sì, però la partita poi è diventata una cagnara, è diventata una cloaca, come direbbero i nostri amici di Roma latini, anzi più che romani. Però a me è piaciuto, nel senso era molto agonistica. Poi è ovvio che lì l'arbitro ha perso il controllo e ha iniziato ad ammonire a tutto spiano. Però la Roma segna poi con una grande azione di Turbe, che secondo me aveva veramente 40 minuti nelle gambe, perché più non poteva andare. Secondo te lì di chi è l'errore?
Assolutamente.
Ti aspettavo lì.
Assolutamente l'errore è di Chiellini, perché là deve andare a fare la diagonale mentre fa il passo in avanti per mandare i Turbe in fuorigioco, mandato perfettamente con i tempi esatti da Gervinho. Lì Chiellini doveva andare a seguire praticamente il giocatore argentino.
Ma perché seguirlo se puoi metterlo in fuorigioco?
Perché ormai era troppo tardi, era troppo distaccato. Ricordiamo che quando si giocano in una difesa a 3, il libero è quello che deve essere, diciamo, l'ultimo uomo e quello che decide se fa mettere l'attaccante in fuorigioco o no. In questo caso l'ultimo uomo era Chiellini, quindi automaticamente stava dietro.
Ok.
Era già un errore.
Verissimo, però i Turbe non va nella posizione di Chiellini, quindi Chiellini non deve seguire l'uomo. E lì è l'altro centrale che si deve abbassare. Sì, lo so che è una cosa che...
Il tuo ragionamento non fa una piega, è giustissimo.
E ti ringrazio qui su radiofonica.com.
È giustissimo. Ma si sta parlando di come si è evoluta l'azione. In quel contesto, arrivati, diciamo, in quel momento con Gervinho e Casares e Bonucci ormai in linea, Chiellini era ancora dietro. In quel momento è inutile fare il passo, in quanto con un passaggio filtrante avresti mandato l'attaccante avversario in porta. Cosa che è successa. E Chiellini, giustamente, diciamo... E deve essere penalizzato comunque.
Sì, ma l'assist è di Gervinho. Secondo te che partita ha fatto? Perlomeno secondo me fino a quando Casares non si è strappato, diciamo, non aveva fatto moltissimo. E neanche dopo. No, scherzo, secondo me ha fatto una bella partita. Vorrei sapere secondo te se quelle folate hanno un po' condizionato il nostro giudizio. Cioè assist per i Turbe, grandi scatti eccetera, oppure è stato un po' incolore e vive solamente di sprazzi.
Ma
non l'ho detta molto bene in italiano, però spero che il discorso sia capito.
È un giocatore molto particolare, le sue doti fisiche lo rendono capace di spaccare la partita in due in qualsiasi momento durante i 90 minuti, in quanto riesce a correre a velocità supersoniche anche durante la fine della partita.
Sì.
Durante Juventus-Roma è stato sia artefice sia del passaggio per i Turbe, pochi minuti successivi si è divorato un gol proprio riguardo all'occasione dello stiramento di Martin Casares. E nel secondo tempo ci sono state altre due o tre occasioni dove ha puntato il mio difensore preferito Angelo Gbon, convocato anche da Antonio Conte.
Salutiamo Gbon, poi parleremo anche delle convocazioni di Antonio Conte.
Diciamo bypassato, sverniciato da Gervinho. E proprio riguardo all'occasione di Pjanic, che ha tirato al lato di fronte a Buffon.
Però la partita non è finita qui, perché al 46esimo e 30 secondi è stato fischiato un rigore per la Juventus. Fallo, secondo me, allora, se devo essere sincero, il fallo c'è, nel senso che più o meno lo tocca, però è fuori dall'area e poi quel contatto non ti buttano mai giù. Cioè non... Adesso, lo so che ci odieranno tutti i nostri amici juventini, però non ti può buttare giù Pjanic con la gamba di richiamo, cioè non...
E io invece vai, stranamente andremo al contrario.
Oh, sono molto contento.
Su ogni argomento. Riguardo al rigore del fallo di Pjanic su Pogba, secondo me il fallo c'è. Può darsi che, diciamo, non fosse di quella, diciamo, come si può dire... ampiezza, no?
Sì, di quella gravità, profondità.
Esatto.
Salutiamo l'addizionale Zanichelli che ci viene ogni volta incontro.
Però il fatto di essere dentro e fuori dall'area è discutibile. Cioè non...
No,
si parla di centimetri. Senti, se l'arbitro deve andare a sbagliare per un centimetro, secondo me quello non è un errore.
Però qui bisogna, secondo me, chiarire una cosa. Come dice Rudy Garcia, la tecnologia dobbiamo usarla in campo, perché se no non ne usciamo.
Per quello sono d'accordissimo.
Se no continuiamo ad usare le mani per parare, non usiamo più, cioè, vengono ancora usate, però non usiamo più i guanti, usiamo i palloni di cuoio, cioè facciamo...
Io discuterei di più sul fatto che il rigore è stato fischiato a 46-30.
Ecco, invece io sono in disaccordo con te. È veramente bellissima questa
puntata.
È veramente bella. Perché tra poco metteremo anche la musica e parlare del secondo tempo, perché non ci piace parlare troppo sotto questa bellissima canzone. Lì però è discrezione dell'arbitro, perché c'è stato un, se non mi ricordo male, vado proprio a memoria, c'è stato un infortunio di qualcuno oppure una perdita di tempo, e lì 30 secondi che non sono stati dati nel primo minuto di recupero sono stati dati subito dopo la, l'infortunio, quell'altra cosa che ha fermato la partita. Qui vado proprio a memoria. Quindi il regolamento dice ci deve essere un minimo di recupero determinato dal quarto uomo in concerto con l'arbitro, e però poi, oh ragazzi, se hai perso 30 secondi, 30 secondi li recuperi.
Sì, dai, io chiuderei il primo tempo andando a parlare di statistiche e non di errori arbitrali, nel senso, andiamo a vedere cosa è successo. Tevez si conferma su risultati eccezionali, è all'ottavo gol in 7 partite nella stagione della Juventus. Iturbe fa il primo gol in campionato con la Roma. Totti segna per la prima volta allo Juventus Stadium.
E Soruspi quindi... non parla mai un rigore. E io non riesco a pronunciarlo. Siamo tornati qui su radiofonica.com, la radio dei ragazzi di, non so, di radiofonica.com. Non mi veniva niente in bello di mente, ma ora mi viene in mente di parlare del secondo tempo.
Bello.
Esatto, secondo tempo direi altrettanto no.
Scoppiettante!
Secondo tempo veramente un po' più noiosetto, la Roma ha molto più possesso palla, la Juve però ha molte più occasioni. Secondo me se Pjanic l'avesse messa dentro... sarebbe stata un'altra partita. Ha avuto un'occasione lì, secondo te ha sbagliato Pjanic oppure era il massimo che poteva fare?
Guarda, credo che se fosse stato fischiato il rigore di Giuliano su Ronaldo nel 1998 sarebbe stato diverso l'esito del campionato.
Sì, mi piacciono le ipotetiche del terzo tipo, va bene? Okay, le vogliamo fare? Salutiamo tutti i nostri amici che non sanno cosa sono le ipotetiche del terzo tipo. 334-257-3601 se siete donne single disponibili, naturalmente anche sposate, divorziate, mi va benissimo, non sono geloso. A parte la mia storia sentimentale che solamente Laura di Radio Sapienza conosce bene, questa proprio dovevo dirla, a parte scherzi, secondo tempo, io mi concentrerei su due episodi fondamentali, senza andare lunghi, abbiamo tante altre cose di cui parlare, tra l'altro parleremo sia di altre radio che sono nostre amiche, ma parleremo anche di Mihajlovic, la vita e la storia, messi tu so.
L'allenatore della Sampdoria!
Tra l'altro, se vi è piaciuto il nostro video, scriveteci o mettete mi piace. In entrambi i casi i nostri ego verranno smisuratamente amplificati. Vorrei sapere, il gol di Bonucci all'ultimissimo, agli ultimissimi minuti, o anche no, secondo te era regolare o no? Cioè Vidal si trova davanti a portiere che non ha voglia di pronunciare della Roma e copre il suo cono d'area o no?
Oh my god, veramente, su ogni gol, su ogni occasione.
Sì, ogni gol,
no,
è un'occasione.
No, è regolarissimo, dai, ha fatto un gol della miseria, bellissimo, una volée per un centrale di difesa, fantastico, di
però,
primo.
Stiamo parlando di Bonucci che ha sicuramente un bel piede.
Ma sì, non so chi gli fa la pedicure, però comunque
va
sì,
bene, credo. Finisce qui Febbra 90 Radio, penso che con Luca Bianco non abbiamo più niente da spartire, finisce qui. Ovviamente stavo scherzando, mi piace molto usare la console machine da come avete capito. E invece il secondo te ci stava l'espulsione di Morata? Secondo me di Manolas o Manolas, come vogliate chiamarlo, c'era.
Sì,
perché
sì,
comunque non puoi farti, come dice Garcia, giustizia da sé, arrivi lì, ti ha fatto un fallo, sì, ma non così tanto.
Odio questo atteggiamento degli arbitri a dare le colpe a 50-50, quando in questo caso era assolutamente colpa di Manolas. Morata ha fatto un intervento bruttissimo, senz'altro, non è stato redarguito dall'arbitro. Manolas ha avuto una reazione non, diciamo, plausibile per una partita dove stanno a guardare 40.000 persone dal vivo e non so quanti milioni in TV. Quindi giusta l'espulsione per il greco e da evitare l'espulsione per Morata. Infatti secondo me potrà addirittura chiedere ricorso la società juventina.
Lo sai che secondo me il colpo di testa di Morata che va a toccare l'alto incrocio dei pali è veramente un bel colpo di testa, perché la frusta la indirizza dove vuole. Guarda che Morata è un grande giocatore, secondo me la Juve ha fatto un grande acquisto.
No, è un buon attaccante, deve ancora dimostrare tanto. Al Real, negli spezzoni di partita, dove è stato impiegato, soprattutto con Ancelotti, è sempre stato abbastanza incisivo e poi non è facile comunque giocare in mezzo a tutti quei campioni. E alla Juventus credo che a lungo andare riuscirà a trovare lo spazio necessario, soprattutto se Llorente continua a fare così schifo.
Secondo me Llorente il prossimo anno lo vendono indipendentemente dalle sue prestazioni in campo, perché cioè se hai preso Morata vuol dire che vendi al Valencia il prossimo anno Llorente.
Ma non è in una fase, diciamo, molto molto prolifica l'attaccante basco.
Guarda che è un grande giocatore, però se hai uno così giovane, forte, che in prospettiva può essere ancora meglio. Poi
e soprattutto si muove, a differenza sua.
Benissimo, tu non ami il crouch spagnolo, ma Coman è sparito. Era il fenomeno, prima giornata, lo faremo giocare titolare fino a dicembre, invece niente.
Sta fuori a fare il calcio tennis insieme a Padoin.
Tra l'altro, sua dichiarazione subito dopo la prima partita della Juventus di campionato, disse qui in Italia fanno giocare i giovani, al PSG no. Quindi vorrei che facesse una bella chiacchierata con Verratti. Ma poi ci sono state altre partite, quella del Napoli che ancora vince contro il Torino. Direi una bella partita dopo il gol di Quagliarella.
Bellissima partita, soprattutto diciamo per la sequenza dei gol anche, mm-hmm. In quanto il Torino è andato in vantaggio dopo pochi minuti con l'ex di turno, Fabio Quagliarella.
Che è un po' ex di tutte, nel senso ha girato un bel po', tipo il...
Sì, 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 come Bobo Vieri.
Ci stava dopo quello che abbiamo detto prima.
No, però sì, ha fatto un gol fantastico, uno stop e tiro al volo eccezionale.
Eccezionale.
E sì, bella, bella. Però c'è da sottolineare questa grande prova del Napoli, che ha praticamente schiacciato il Torino nella propria metà campo, sia nel primo che nel secondo tempo. Riuscendo a creare tantissime occasioni da gol e trovando paradossalmente il pareggio con un gol di Insigne
di testa. C'è stato un bellissimo siparietto, sapete, per noi, per seguire Febbra 90 Radio ci dobbiamo sorbire anche tutti i programmi post partita, e alla Rai secondo me non hanno capito molto l'ironia, perché Bacchi, quello che fa la tattica, ha riportato a Benitez, che era lì a fare l'intervista, gli ha riportato la dichiarazione di Zeman: Insigne deve giocare 30 metri davanti, a 30 metri dalla porta, non deve andare a rincorrere gli avversari. Lui gli ha fatto al giornalista: sì, però in Serie B dov'è che giocava Insigne? Loro non hanno capito questa cosa dell'ironia. Vi invito a vedere il video che c'è ancora su YouTube. Secondo me, mi sa che non hanno capito che i grandi attaccanti devono correre.
No, non ha capito che quando si parla del boemo bisogna pulirsi la bocca. Quindi, caro Rafa, finiscila di fare il fenomeno, in quanto fai bene con le tue squadre. È giusto la cosa, diciamo, che secondo me deve evidenziare per il tecnico, sì, iberico, e che, come appunto è stato sottolineato ieri alla Domenica Sportiva, lui, nonostante le critiche,
sì,
persegue il suo obiettivo, il suo credo di gioco.
È un po' come noi ciccioni: nonostante le critiche continuiamo a mangiare. Non ha giocato solamente il Napoli, vogliamo andare molto veloce perché vogliamo subito parlare del grande successo della Fiorentina, 3-0 contro l'Inter. Se il Napoli ormai si è, diciamo, dai, è la terza forza, anche se se la giocano un po' tutte, poi parleremo anche della grande Samp. Però io credo che sia Sampdoria, sia la Samp che l'Udinese saranno due squadre che forse si spegneranno nella seconda parte del campionato. Io mi ricordo anche una grande partenza con Ferrara, ovvio Mihajlovic non è come l'ex difensore della Juventus come allenatore, però sono quelle squadre che sono un po' un fuoco di paglia, quindi attenzione. Se nell'Udinese mi aspetto che arrivi quarta, quinta, se non addirittura terza, se tutto andasse bene, diciamo che Napoli è tornato, mentre ieri era un po' la sfida a chi arriva quarto, quinto e forse può sperare nel terzo posto. È l'Inter di Mazzarri che non funziona più, oppure grande Cuadrado e grande Babacar?
Ma sono entrambe le cose. L'Inter in questo momento non ha né la condizione fisica né la condizione mentale per poter affrontare, credo, qualsiasi squadra che non sia il Kabarag. Comunque,
il disprezzo verso il nome impronunciato.
Per quanto riguarda la Fiorentina, io non riesco a non apprezzare il lavoro che fa Montella, che in una settimana si ritrova senza Giuseppe Rossi, passa la seconda settimana si ritrova senza Mario Gomez, passa la terza settimana si ritrova senza Cuadrado. Ogni volta deve inventare un nuovo assetto offensivo.
Attenzione a Bernardeschi, e poi parleremo di chi parla dei giovani, ci sarà un blog interessante. Però attenzione a Bernardeschi, secondo me è un grande giocatore, eh? Teniamolo bene d'occhio.
C'è da dire comunque riguardo a Fiorentina Inter che i gol assurdi arrivati ieri sera da Babacar e Cuadrado hanno, diciamo, reso la partita praticamente insostenibile, impraticabile all'Inter. Più nemmeno bello con i migliori auspici, insomma.
Più bello il gol di Babacar o di Cuadrado?
Ma più bello forse Babacar, però cercato Cuadrado.
Bene, insomma mi hai detto che entrambi sono belli.
No, volevo essere, diciamo, abbastanza elegante per dire che Babacar ha tirato la cosiddetta pietra al porco che si è...
No, questo lo devi dire. Cos'è che ha tirato là?
Si usa dire da me.
Me, ricordiamo, tu sei un essere mitologico, sì, metà salentino, metà molisano.
Sì, ok.
Ah, ragazzi, vi ricordo tutti i nostri amici che il Molise esiste, quindi...
Io non sono la prova vivente.
Un bel abbraccio a questa magnifica regione.
No, la pietra al porco, cioè quando provi a fare lanci, tiri... senza, diciamo, avere l'obiettivo di prendere un preciso bersaglio e miri esattamente l'incrocio dei pali. Quella è stata veramente l'apoteosi della mia frase.
E dire che pietra al porco poteva riassumere il mio rapporto con le ragazze. E
per quanto riguarda Cuadrado, invece, è un gol fantastico, in quanto un tiro a giro di collo interno destro, bello.
Altri due temi: terzo gol della Fiorentina, e lì è la difesa dell'Inter. Cioè, no. Andanovic ha fatto come me a calcetto: quando mi tiro, resto in porta, no, vado via e non la farò nemmeno. Cioè.
Sappiamo tutti cosa fa Samir Handanovic. È un problema che ha lui mentale, ed è per quello che non potrà mai diventare un portiere forte come Buffon. E
attenzione!
Altri.
Sbordata, certo, subito, certo, delle 7:43.
Un grande portiere, anche se sta subendo, se ha subito 40.000 gol, fino al 90esimo cerca di non prenderlo. Handanovic stacca completamente la spina ogni volta che la partita va a farsi fottere. È sempre così.
Dici sul serio?
Io l'ho notato in molte partite dell'Inter.
Aspetta che mando un messaggio su WhatsApp a Samir e vediamo che cosa dice. Ma anche i difensori dell'Inter un pochino hanno fatto un po' i birilli. Non ti dico tanto Kovacic, comunque ok, era il suo uomo, però poi lo lascia dentro l'area, ma lì Hernanes prima o Juan Jesus poi devono andargli incontro, perché tre uomini, cioè, almeno guarda, io mi sento di dispensare Kovacic, perché comunque non è andato a rincorrere. Ha fatto questa sortita, no? L'ho andato a rincorrere, però lì Hernanes, ragazzi, cioè devi usarlo, metterlo il piede, il fisico. E Juan Jesus deve uscire con tutto il corpo, anche se prendi rigore, almeno non lo fai tirare.
No, quello senz'altro, però diciamo che sì, si possono andare a sommare un sacco di problematiche dell'Inter, che infatti ieri sera nel post partita Mazzarri non ha potuto far altro che evidenziarle e non trovare più le cosiddette scusanti, i soliti pianti.
Ma io so che hai detto partito perché, oltre ad apprezzare molto il PD di Matteo Renzi, pensi, mi ha guardato malissimo, oltre a partito pensi che questo sarà il destino, cioè partito di Walter Mazzarri. Pensi che se ne andrà esonero, per chi non avesse capito questa mia metafora così lunga.
Ma io sono affezionato, a club italiani, con allenatori italiani, con giocatori italiani. Vedere l'Inter che finalmente dopo anni è di nuovo capitanata da un tecnico italiano, mi fa piacere vederla. E quindi una possibile partenza o esonero di Walter Mazzarri mi dispiacerebbe molto.
Ha chiamato appena Benito Mussolini, ha detto se vuoi spezzare le reni alla Grecia dopo questo discorso patriottico. Noi torniamo subito dopo questa canzone con Messi Tussaud e parleremo di un giocatore abbastanza cattivo, molto amato da un certo presidente di calcio che ama là.
Chiedete di lui a Belgrado quando giocava nella Stella Rossa.
Non mi basta una vita intera, ho la posta e la testa piena, ed ho lo sguardo fisso al telefono. Quando imparerò, non mi basta una vita intera, e i gatti dell'altra sera non spariranno col tocco magico.
Guardo allo specchio, ehi ciao come va? Proprio ieri avevo detto mai più qua. Quando scappo dalla sfortuna come un puma e dei fantasmi diventano di gomma piuma. Linea di connessione, banda larga, casa è una gabbia. In strada biciclette e barba, è di moda più lunga che in Arabia. Il ladrone che allunga le sue mani al bar, ma non è Barabba. Ci resto di sabbia per la rabbia che sale, cioè ci resto di sasso, intendevo tipo statua di sale. Mi esprimo male, certe volte spiegarsi un manicomio mi manda in panico come pensare al matrimonio. La mia ragazza non apprezzerà il binomio e diventerà un demonio. Mi toccherà incatenarmi a termosifonio, darle metà patrimonio.
Quando imparerò, non mi basta una vita.
Tutti abbiamo giocato a calcetto, tutti hanno provato a tirare delle punizioni, ma nessuno è riuscito mai come lui. Ora Messi Tussaud ci parlerà di qualcosa che ha in serbo da tempo.
Il Prode Sinisa nacque a Vukovar, attuale Croazia, il 20 febbraio del 1969 da padre serbo e madre croata. Iniziò come talentuosa ala sinistra dell'NK Borovo, facendosi notare a livello giovanile in alcune competizioni internazionali. Mihajlovic scalò rapidamente i vertici del calcio jugoslavo, grazie in particolare al suo piede sinistro assatanato. Nell'89 passò al Vojvodina, nel dicembre del 90 alla Stella Rossa, nel 91 vinse la Coppa dei Campioni e ottenne la prima convocazione nella nazionale jugoslava. A causa della guerra incipiente nell'ex Jugoslavia, diversi campioni furono costretti a lasciare il paese tra il 1991 e il 1992. Molti si trasferirono in Italia, Uno tra questi fu Sinisa, che fu ingaggiato dalla Roma nell'estate del 1992, grazie anche alla stima che nutriva nei suoi confronti il connazionale Boskov, ai tempi tecnico giallorosso. Alla Roma non andò benissimo, il serbo disputò due stagioni senza infamia e senza lode, anche a causa della regola dell'epoca secondo cui potevano essere schierati solo tre stranieri nell'undici titolare. Costretto ad altalenarsi con Hasler, Aldair, Caniggia e Balbo, Sinisa dovette reinventarsi terzino sinistro per avere qualche chance in più di giocare. Nel 94-95 si trasferì in prestito alla Samp di Eriksson, a cui fu definitivamente ceduto nella stagione successiva. Per la regola dei tre stranieri si alternò in campo con i mostri sacri Gullit, Platt, Jugovic. Ma a partire dal 95-96 le cose migliorarono e Sinisa divenne titolare inamovibile. Inoltre, da esterno sinistro si trasformò in libero e confermò la sua abilità allucinante sui calci piazzati. Nel 1998 Sinisa raggiunge Eriksson alla Lazio di Cragnotti, che ai tempi spendeva, spandeva e conquistava trofei nazionali ed internazionali come mai accaduto prima. Amico personale del comandante Arkan, ex capo tifoso della Stella Rossa, successivamente divenuto capo di una milizia paramilitare serba ai tempi della guerra dei Balcani, presidente dell'Oblic, prese apertamente posizione nella primavera del 99, ai tempi della guerra in Kosovo, mostrando un'inequivocabile maglietta pacifista sotto la casacca bianco-celeste.
Azzurro brilla una stella che in tutto il firmamento è sempre la più bella, ed ogni volta che rintocca il campanone ho voglia di cantare questa canzone. Lazio sul prato verde vola, Lazio tu non sarai.
Trascorse 6 stagioni alla Lazio, contraddistinte da attaccamento alla maglia, ma anche da qualche episodio controverso a livello internazionale. Nel 2004, voluto da Mancini, si trasferirà all'Inter, con cui chiuderà la carriera da giocatore e inizierà quella da allenatore, come assistente di Bobby Gol. Costretto a lasciare l'Inter dopo l'arrivo di Mourinho, Sinisa non tarda ad accasarsi. Nel novembre del 2008 infatti subentra Daniele Arrigoni alla guida del Bologna, dopo una fase altalenante. Mihajlovic sarà costretto alle dimissioni nell'aprile del 2009 a seguito di un'imbarazzante sconfitta interna col Siena. Nel dicembre del 2009 il Catania gli offre una nuova opportunità. Subentra Gianluca Azzori, quando i rossoazzurri si trovano in una situazione di classifica drammatica. Grazie ad alcuni innesti decisivi nel mercato di gennaio, tra cui Maxi Lopez, Sinisa riesce a salvare con largo anticipo la compagine etnea, conquistando il record di punti ottenuto nella massima serie dalla squadra. La grande stagione catanese gli vale la chiamata della Fiorentina. Nel 2010, infatti, il serbo sostituisce Cesare Prandelli, divenuto CT della nazionale italiana, alla guida dei Viola. Dopo una stagione anonima, contraddistinta da un numero abnorme di pareggi, ben 15, Sinisa verrà esonerato nella stagione successiva dopo appena 10 giornate, sostituito da Delio Rossi. Nel maggio del 2012 diventerà a sorpresa commissario tecnico della nazionale serba, mancherà la qualificazione ai mondiali del 2014, superato da Belgio e Croazia, e si imbarcherà in una polemica con alcuni procuratori accusati di tirare le fila delle convocazioni in nazionale. Finirà poi con l'escludere alcuni importanti giocatori, come il romanista Ljajic, per non aver rispettato un controverso codice di condotta. Ma a parte tutto questo, è un uomo tranquillo. Ora è l'allenatore della Sampdoria.
ringraziamo come ogni settimana Luca Bianco, il nostro Federico Buffa Salentino di Larino. Non c'entrerete perché sono due regioni diverse, ma anche il Salento forse vorrà diventare una regione. Grazie per questo Sinisa Mialovic. Ora è il momento della cosiddetta sponsorizzazione degli altri programmi. Tutti i nostri ascoltatori lo sapete, vi abbiamo inondato, se avete messo mi piace alla nostra pagina di Facebook Febbra 90 Radio e quella di Radiofonica. C'è stato lo University Media Fest 2014, ci hanno trovato altri ragazzi delle radio e noi ci siamo un po' appassionati a quelli, ai programmi un po' più sportivi, quindi ringraziamo e vogliamo anche segnalarvi il programma Sportivamente di Martina Micucci, che forse conoscete già, no, non lo so perché conoscete, però non so che lo sto dicendo. Martina Micucci, che su Radio Frequenza alle 6 fa un programma Sportivamente. Voi potete fare così: il lunedì vi prendete il vostro bel caffettino, cappuccino se siete tedeschi, oppure un tè, dalle 6 sentite Radio Frequenza e poi subito alle 7:05 Febbra 90 Radio. Ma soprattutto vi vorrei segnalare anche forse il secondo miglior speaker del Centro Italia dopo Andrea Fioravanti, Francesco Guerrieri, che ha un blog, Giovani in Rete, scritto proprio così, giovaniinrete.wordpress.com. Diciamo che è un focus sul calcio giovanile. Prima, no, Luca, parlavamo di Bernardeschi, magari lui l'ha segnalato, anzi forse sicuramente. Scrive anche per Stop and Goal e addirittura per Gianluca Di Marzio. Quindi Francesco, quando sarai a Sky, chiamaci tutti perché vogliamo venire a lavorare. E Luca sta dicendo sul serio, da come lo guardo. Bene, abbiamo fatto questa bellissima sponsorizzazione. Parliamo poi anche delle altre partite che ci sono state. La vittoria del Milan, te l'aspettavi?
Ma una vittoria arrivata credo casualmente, in quanto il Chievo ha fatto una bellissima partita, attenta, molto attenta. Ha giocato molto bene dal punto di vista tattico e ha avuto anche un paio di occasioni da gol interessanti.
Sì.
La partita si è sbloccata con un gol, non gol, rocambolesco, non rocambolesco, culoso, non culoso di Salley Muntari. Sì, sono partito in modo, diciamo, abbastanza sottile per andare a sbrafare come al mio solito. Ma comunque la verità, ha fatto questa conclusione un po' particolare di controbalzo.
Ma lì errore di Bardi, che non è ben posizionato, o comunque il tiro della domenica di Muntari?
No, è culo, dai, è culo. Okay, basta.
Benissimo, già si doveva capire dal tuo culoso. Però segna anche un da
qua con il 50% di merito di Bardi anche.
Esatto. Comunque questo Milan secondo me ci abituerà a delle belle partite con gol. È la prima volta che la difesa è imbattuta, forse un po' per demerito del Chievo, che è un po' un attacco spuntato. Secondo me manca Pellissier, detto che Paloschi secondo me è molto sottovalutato e tra l'altro è entrato nella storia del Milan perché dopo 18 secondi del suo esordio in Serie A ha segnato con un bellissimo assist di Clarence Seedorf, che però non allena più il Milan. Ma non ha giocato solamente il Milan, diciamo le altre partite. Il pareggio clamoroso dell'Udinese a Cesena, secondo me, perché l'Udinese è in un ottimo stato di forma, e la grande vittoria della Sampdoria contro l'Atalanta.
Eh sì, con questa vittoria la squadra, come dice Ferrero, con i colori bruciacchiati è balzata in terza posizione nella classifica di Serie A, quindi è un risultato evidente,
sì.
Meritatamente, con 4 vittorie e 2 pareggi. Ieri una bella vittoria contro l'Atalanta, che ricordiamo, nonostante i 4 punti di classifica, è una squadra ostica. Ogni partita, diciamo, fa penare l'avversario. E ieri è riuscita a sbloccarla e a portare a casa i 3 punti grazie ad un gol di Manolo Gabbiadini, che secondo me diventerà un attaccante abbastanza interessante anche in orbita di nazionale.
Attenzione, tra l'altro vi abbiamo segnalato Francesco Guerrieri, che ci ha subito mandato una notizia, quindi lo ringraziamo. Albertini si è dimesso ufficialmente da consigliere dell'AIC, quindi l'Associazione Italiana dei Calciatori, e lo ha dichiarato adesso Tommasi. Attenzione, quindi qualcosa si muove, diciamo che era, per chi non lo sapesse, Albertini si era candidato contro Tavecchio, non ha vinto, e quindi probabilmente secondo te tenta un riposizionamento oppure vuole proprio abbandonare Albertini. Quale potrebbe essere il suo futuro?
Ma così proprio, sinceramente, di Albertini non me ne fotte niente.
Benissimo.
In quanto odio queste, diciamo, posizioni dirigenziali che vengono affidate in base a ciò che si è fatto in carriera. Cioè, Albertini perché mi deve rappresentare l'Associazione Italiana Calciatori?
Beh, però è stato un calciatore, dai.
Sì, sì, senz'altro, ma c'è troppo.
Ah, ok, abbiamo capito che Luca non capisce niente di calcio. Finisce qui, Fabbra 90 Radio. Ovviamente scherzavamo, abbiamo subito richiamato Luca, abbiamo fatto, come ti ricordi, quel programma della conduttrice napoletana, la moglie del vice di, la ragazza del vice di Walter Mazzarri,
sì, sì, sì,
vai via e poi torna, eccetera. Però né io né te avremmo la vita sessuale di quella ragazza, ma non disperiamo. E parliamo dell'ultima partita, è la Sverona-Cagliari, l'abbiamo un po' lasciata così perché tra l'altro il Cagliari non me l'aspettavo perdesse con il Verona, però forse Zeman ha ancora molto da fare e ha incontrato una preda facile come l'Inter.
Ma il Verona è una gran bella squadra, c'è poco da dire, Mandurlini li fa giocare bene questi ragazzi, cambiano gli interpreti ma non il risultato. Tony è sempre protagonista della squadra scaligera. E tutto si è sbloccato con un gol di un mio pupillo, perché io adoro Taxidis e sono uno di quelli che difende ancora il fatto di mettere De Rossi in panchina.
Tra l'altro gioco del destino, perché come hai detto tu adesso, Taxidis ex Roma, portato in auge da Zeman, diciamo che gliel'ha fatta un po' pagare. Certo, De Rossi sarà stato contento. Tra l'altro, sempre per giocare un po' così sul cerchio, se vogliamo essere un po' yin yang, De Rossi e altri giocatori della Roma, tra i quali Borriello, ex Juve, hanno litigato ieri negli spalti con alcuni tifosi della Juventus. Quindi ben vengano i nuovi stadi con le panchine all'inglese attaccate alle tribune, però attenzione perché potrebbero, non siamo tutti inglesi come tifosi.
Ben vengano anche le risse e le quotazioni sportive su come vanno a finire questi, diciamo, conflitti.
Esatto. A proposito di calcio inglese, vorrei portare l'attenzione ai nostri radioascoltatori sulla partita Chelsea-Arsenal. Wenger non riesce a battere Mourinho, che ancora una volta lo punisce 2-0, ed è meraviglioso come giocatore ed è Hazard è veramente un grande giocatore e non lo so, non ci sono aggettivi, come non ci sono aggettivi per Diego Costa. Ha segnato prima l'uno sul rigore e l'altro Diego Costa, un gol che si può definire da calcetto, cioè palla lunga, però il movimento virgola che fa Diego Costa è meraviglioso. Tra l'altro soprannominato il selvaggio. Dammi un po', secondo te il Chelsea vince a mani basse il campionato o il City è ancora lì?
Ma il Chelsea è nettamente, credo, la squadra con l'organico migliore, ai ricambi, dove praticamente l'assenza di un plausibile titolare non si sente, e poi ha questi campioni come hai appena citato tu, Eden Hazard, Diego Costa, Schürrle, certo, Oscar, Fabregas, Matic, chi più ne ha più ne metta. E credo che da questa partita l'unica cosa evidente che, diciamo, è stata partorita e che l'Arsenal non può competere con per la vittoria della Premier League, secondo me ancora con
l'Arsenal,
con Chelsea, sì.
L'Arsenal non ha una difesa degna di questo nome. Ha comprato da un paio d'anni il portiere, per fortuna, che era una delle sue problematiche più forti. Però Wenger ha detto all'inizio nella conferenza stampa prima della partita, c'era una possibilità di un rientro clamoroso di Fabregas all'Arsenal, ma io non l'ho fatto perché volevo tutelare i giovani nel mio centrocampo. Però Fabregas è un giocatore meraviglioso e il Chelsea aveva bisogno proprio di questo, di un metronomo che gestisse il gioco più di quanto poi ha fatto Lampard, perché era un interno di centrocampo. Tra l'altro Lampard ancora fortissimo col City, ci vorrebbero 6 Fabbra 90 Radio solo per Lampard. Però
il centrocampista, sì, è un tassello che servirebbe tantissimo alla squadra di Arsene Wenger. Però ancora di più credo che per avere, diciamo, arrivare ai livelli dei Blues e dei Citizens ci vogliono due centrali forti, perché Koscielny e Mertesacker sono a livello.
Hanno vinto il mondiale, ma diciamo che c'era davanti un'altra squadra. E poi Ozil, a me dispiace, l'uomo Cicala, cioè deve un pochino svegliarsi. Un giocatore meraviglioso, l'ho detta 6 volte questo aggettivo, un po' come Recoba, ok? Però il positivo e il negativo, il positivo naturalmente.
Ragazzi, Recoba è in quell'escalation, in quel piedistallo che nessuno potrà mai levare.
Un altro personaggio meraviglioso, Luigi G. Giorgenio, restiamo umani, lo trovate almeno così su Facebook. E sempre perché ci piace tanto fare amicizia con le persone, Francesco Guerrieri tra poco pubblicherà su, se non ricordo male, Gianluca di Marzio.com, proprio Strotman che fa il gesto dell'ombrella a uno dei tifosi, diciamo. l'amicizia allo United Stadium regna sovrana. Bene, noi finiamo qui clamorosamente in tempo, di solito sforiamo almeno di 10 minuti. Ringrazio il mio compagno di viaggio Luca Bianco.
Io ringrazio te, Andrea Fioravanti, che mi dai l'opportunità di poter ogni settimana imparare qualcosa di nuovo riguardo al calcio.
Ti ringrazio e anche il mio ego ti ringrazia. 334-257-3601 per tutte le ragazze single in ascolto.
A lunedì.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.